Sì, grazie. Grazie a tutti. Sì, il rapporto sul mercato del lavoro di quest'anno, anzi della fine dell'anno scorso, è più complesso del solito, anche per la collaborazione che noi abbiamo voluto con McNeil stabilire con altri centri che si occupano, istituzioni e persone che si occupano di questi problemi. C'è un lavoro collettivo. In particolare, appunto, abbiamo coinvolto direttamente per contribuire nelle aree di competenza sia l'Istat, sia le agenzie del Ministero del Lavoro, ANPAL e INAPP, sia l'INPS. Insomma, sottolineo questo perché l'idea è che noi siamo in Italia spesso con dati contrastanti, ognuno si fa le ricerche sue. Invece l'idea di mettersi insieme, di migliorare il prodotto per la conoscenza sistematica, credo che sia una cosa positiva. Quest'anno continueremo nella direzione, anzi quest'anno vorremmo coinvolgere direttamente i centri studi delle maggiori organizzazioni sindacali e imprenditoriali che sono parte della constituency del CNEL. Io non faccio una lunga introduzione, ma sottolineo alcuni punti significativi per dove va il mercato del lavoro che stanno nel nostro rapporto. Cioè, anzitutto, come avete appena sentito, noi ci siamo occupati a lungo del lavoro povero, delle caratteristiche, dove sta, e anche come ipotesi, poi ne parleranno gli altri, di quali sono gli interventi ragionevoli, efficaci per contrastare questo fenomeno, che è veramente, io sono tanti anni che mi occupo di problemi del lavoro, ma l'idea del lavoro povero era una contraddizione in termini, perché i poveri erano i disoccupati, gli inabili. Il fatto che da alcuni anni, non solo in Italia, ma in Italia più che altrove, ci sia questo, persone che lavorano e tuttavia sono poveri o a rischio di povertà, è veramente una contraddizione, insomma, sfida il senso della nostra stessa politica in materia. E adesso sentirete. Io dico solo una cosa, perché ieri abbiamo avuto un dibattito anche qui, nell'altro spazio, e non è, attenzione, è legato molto a fatti strutturali. Poi Nannicini, che è un economista più di me, lo può confermare. Cioè non è una cosa passeggera, non solo, ma le determinanti sono veramente radicate nel sistema italiano. La cosa che io ho detto anche a molti miei amici che sono innamorati delle norme oppure della sociologia, non è un caso che il lavoro povero non c'è nell'industria e nei settori molto strutturati, ma c'è nell'agricoltura, nei servizi di basso livello, nel turismo, insomma in tutte quelle aree in cui il tessuto produttivo è debole, in particolare in Italia, e spesso frammentato. Quindi è chiaro che il primo tipo di reazione del sistema dovrebbe essere di intervenire per rafforzare appunto il tessuto dove si crea lavoro. E un altro aspetto che noi abbiamo osservato, che è difficilissimo da controllare, è il lavoro sommerso, cioè quel lavoro che non solo è povero ma è ai margini tra legalità e illegalità o addirittura nell'illegalità. Ed è un altro aspetto che purtroppo va con la modernità, non è proprio l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che quest'anno fa 100 anni, dice che in molti paesi cosiddetti emergenti, ma già molto in sviluppo, il lavoro informale, cioè grigio, addirittura raggiunge il 60 e oltre per cento del totale, quindi è la maggioranza. Però queste percentuali non così alte, ma ci sono anche da noi. E questo è un problema che noi abbiamo appena sfiorato, di cui non si occupa molto la politica e neanche il legislatore. Magari provo con Nannicini, perché vedere se ha qualche idea in materia. È difficilissimo affrontare questo aspetto. Quindi diciamo una parte del mercato del lavoro guarda questi aspetti difficili, che uno direbbe decadenti, invece purtroppo presenti, del lavoro, lavoro povero, lavoro mezzo sommerso. L'altra parte del mercato del lavoro, che voglio solo ricordare, è all'opposto, cioè guarda quali sono le punte, diciamo, avanzate in cui il lavoro viene intercettato, viene investito, se volete, dalle nuove tecnologie, in particolare digitali, anche qui ieri se ne discuteva molto, questo, l'effetto disruptive, come si dice, di queste tecnologie. Analizziamolo, l'abbiamo analizzato a lungo. La cosa che è più evidente, ma non è l'unica, anzi, è quello dei rider, no? Di questi ciclisti o giù di lì che girano a portare i cibi ai clienti e che sono gestiti da una piattaforma. Qui ci sono problemi anche qui, come il diritto del lavoro e le nostre regole reagiscono e offrono opportunità o almeno tutele a questa area. Questo tra l'altro è un tema che noi continueremo perché sta crescendo moltissimo anche in Italia. Adesso i rider sono pochissimi, però i lavoratori su piattaforme sono destinati a crescere molto e quest'anno noi allargheremo l'analisi anche insieme con l'INAP che sta facendo un'analisi internazionale del fenomeno del lavoro su piattaforma. Quindi questa è la seconda area che per così dire è opposta rispetto alla prima, ma poi in realtà spesso si combinano perché anche quello finisce per essere un lavoro spesso povero. Terza area e finisco. Noi oltre a analizzare il mercato del lavoro analizziamo la contrattazione collettiva, infatti il rapporto si chiama mercato del lavoro e contrattazione collettiva, come vedrete nel librone che avete lì, è una parte consistente e direi che anche quest'area risente di tutti e due un po' i fenomeni che dicevo prima, perché per un verso la contrattazione collettiva fa fatica a svolgere il ruolo che invece ha sempre svolto, no? Quello di dare le regole effettive del lavoro, perché la legge dà i minimi, per così dire. La contrattazione collettiva dovrebbe essere, come diciamo noi giuristi, il vero codice del lavoro, si vede, vediamo dai nostri dati, poi ne parlerà credo anche Silvia Ciuccio, che quanto invece i contratti, anche dove ci sono, fanno fatica. Perché i sindacati spesso dicono ma noi copriamo tutto l'orizzonte, sì, ma alcune aree, spesso coincidenti con quelle che dicevo prima, in realtà sono coperte da contratti collettivi ma in modo inadeguato, frammentato, eccetera, e quindi questo è un aspetto. L'altro aspetto ancora più, se volete, preoccupante o comunque di carattere generale è che la contrattazione nazionale, poi c'è anche quella decentrata, la contrattazione nazionale ha subito in modo evidente la frammentazione e la diversificazione del nostro sistema economico, ma anche quelli italiani. Il fatto che abbiamo 880 contratti collettivi nazionali, sì, non è come dire un accidente, è una delle manifestazioni della sfrangiatura del nostro sistema economico e delle capacità di regolazione delle parti sociali. E quindi noi stiamo facendo un'operazione difficilissima, non solo di analisi di questi contratti, ma di selezione. Quali sono i contratti che svolgono ancora in qualche misura più o meno adeguata la funzione di tutelare ragionevolmente le condizioni di lavoro e quali contratti invece subiscono questo impatto disruptive dei nuovi tipi di lavoro e offrono tutele scarse, addirittura si dice sottosalari, i contratti pirata di cui ogni tanto si parla. Noi fra un po' di settimane presenteremo con l'INPS i risultati di questa nostra analisi e diremo su tutta la panoramica di questi contratti nazionali quali sono sotto soglia, quali sono invece in regola con gli standard che sono ritenuti adeguati. E poi finisco subito. In realtà noi abbiamo un altro settore che stiamo analizzando già da un paio d'anni. Il numero dei contratti decentrati, aziendali soprattutto, è cresciuto. Il totale è arrivato oltre i 40.000. Noi li riceviamo attraverso la banca dati del Ministero del Lavoro ed è alimentata soprattutto da le aziende che chiedono, che indicano la loro contrattazione decentrata per beneficiare dei incentivi per i premi, soprattutto di produttività e anche per il welfare. Questa è un'area in grande movimento, anche questa molto, diversificata, però tendenzialmente è un'area dinamica e i casi di contratti collettivi come dire, aziendali in deroga peggiorativa rispetto. E anche questo è un vulnus, no? Si è sempre detto nella storia, i contratti aziendali danno di più rispetto ai contratti nazionali e alla legge. Le deroghe in cui si permette o si ipotizza che i contratti aziendali siano in peggio, cioè abbiano deroghe peggiorative, sono ammessi per la prima volta nella storia, non solo dell'Italia ma anche di altri paesi vicini, però in Italia come in qualche altro paese sono deroghe che avvengono in misura limitata, soprattutto in caso di crisi per fare uno scambio con l'occupazione. Insomma, accetto deroghe peggiorative però in prospettiva perché per avere una garanzia dell'occupazione. Ecco, qui, queste sono, come dire, le tre aree che sottolineo, e però poi vedrete se oltre c'è, non c'è solo il cartaceo, però il cartaceo può essere utile per la consultazione, è tutto online perché il nostro archivio ormai, anche le nostre ricerche sono naturalmente tutte accessibili. E tra l'altro per i contratti collettivi dico anche questo, noi abbiamo ormai una codificazione unica per l'Europa, perché a Amsterdam c'è un centro che raccoglie tutti i dati sui contratti collettivi nazionali e decentrati, con un codice di analisi che permette di vedere i contenuti, che è unico. E questo è un altro segno dell'Europa, qualcosa, l'Europa qualcosa sta facendo di buono. Fra poco dovremo andare a votare. Allora io finisco qui e credo che come ordine sarebbe bene forse che Silvia Ciucciovino parlasse di quello che vuole, ma insomma di uno degli argomenti che io ho toccato. E poi Tommaso Nannicini, e sentiamo cosa c'ha da dire. Lui è un primo firmatario di un disegno di legge molto importante. Peccato che non ci sia Nunzia Catalfo, la senatrice che ha l'altro importante disegno di legge, però se volete io posso fare il racconto di cosa dice, ma lo può fare anche Tommaso Nannicini. Grazie, prego.